Buon pomeriggio a tutti, siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera. Oggi è sabato e con noi è tornato a trovarci Enrico Mazzola, il quale questa sera dirige l'ultima recita del Don Pasquale. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ti sei trovato bene alla Scala a Milano per questo Don Pasquale?
Beh, la Scala è sempre la Scala, eh? Come si fa a trovarsi male? poi è un pubblico bellissimo, devo dire.
Ecco, il pubblico appunto ha avuto una bella ricezione.
Devo dire che i loggionisti si sono fatti onore, veramente, sono quelli che hanno apprezzato di più l'opera e che ci hanno sostenuto di più in tutto il periodo.
Io ho parlato in questo periodo tanto anche con Luciana Serra, i giovani come si sono difesi?
I giovani sono bravissimi.
I giovani
sono
dell'Accademia della Scala.
Sì,
ecco.
Sì, sono veramente delle voci fantastiche, sono sicuro che faranno tanta strada.
Benissimo. Simona Zanini, ciao.
Ciao a tutti.
Ve la presento, una deliziosa attrice che viene da Bergamo, sarà con noi quest'estate, ci aiuterà a proporre delle figure femminili compositrici del passato, partendo da Hildegard von Bingen in senso cronologico. Oggi invece ci leggerà qualcosa in relazione a Clara Schumann, vero? Dei momenti che non sono autobiografici al 100%, fanno parte di un testo di Piero Rattalino, il quale ha interpretato questa relazione, tra virgolette, tra Clara Schumann e Johannes Brahms. E poi Sonia Rienta, ciao.
Ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Allora, a questo punto ci si aspetterebbe di parlare di Don Pasquale, visto che tu sei reduce, ma ne abbiamo già parlato di Don Pasquale.
Infatti non è che siamo obbligati a parlare di Don Pasquale.
Anche perché poi sembra che tu sappia solamente dirigere il Don Pasquale.
Ma in effetti l'ho detto molto spesso.
Tre volte quest'anno.
Tre volte nel senso di tre produzioni.
Tre produzioni,
quindi
certo.
Quindi moltiplichiamo per il numero di recite, forse una quarantina di recite quest'ultima stagione, sì.
E forse te l'ho già chiesto l'altra volta, dove sta nella tua hit parade il Don Pasquale?
Facciamo un hit parade donizettiana, almeno, diciamo questo. Sinceramente, oppure vuoi una bugia?
Voglio la bugia, scusa.
Va bene, allora al primo posto, guarda, Don Pasquale. Perché l'opera, l'opera che si dirige è sempre quella che ci piace di più.
E Sonia, tu invece il Don Pasquale?
No, direi prima la Lucia di Lammermoor.
Prima la Lucia di Lammermoor, sono d'accordo.
Assolutamente. Don Pasquale, sesto.
E tu, Simone, che rapporto hai con la musica lirica?
L'Elisir è stata la prima cosa che ho visto a teatro.
E ti ha sedotto?
Avevo riso tanto.
hai visto il cote comico dell'Elisir d'amore, ma direi che forse è l'opera più spensierata di tutte. Sarebbe la prima da proporre sicuramente ad un neofita. Senti, ecco, tu sei un'attrice, sei anche una cantante. Il tuo genere di musica, quindi, qual è?
Canto una musica molto più leggera.
Non è vero, perché è sofisticatissima quando canta.
È un po' jazz, un po' retro.
E con te c'è tuo fratello, tra l'altro, che salutiamo, ricordiamo, Alberto Zanini, vero?
Sì.
Bene, allora, Lucia di Lammermoor, abbiamo già sforato, abbiamo già parlato molto, tra poco ascolteremo l'inizio della Lucia di Lammermoor, ce lo descrivi tu, Sonia?
I primi due quadri dell'atto sono tutti e due degli esterni, ed è interessante questo, perché in realtà ci immergono già in quella atmosfera gotica che poi caratterizzerà tutta l'opera. E la cosa interessante appunto è che abbiamo questo viale e poi seguirà invece la scena con la fontana, quindi un parco. In realtà le descrizioni originali delle didascalie prevedono per questa prima scena un atrio cadente, quindi abbiamo un arsenale gotico, come si può dire, d'esterno,
ossianico,
che poi appunto farà anche da speculare alla scena finale, che è ambientata naturalmente nelle tombe all'esterno, sì, di Malimpeggio. Però questo non vorrei anticipare, perché
no.
Secondo me bisogna poi fare un riferimento interessante proprio sul finale.
Benissimo, senti, allora a questo punto ascoltiamo la voce di Normanno, che è il capo degli armigeri di Enrico Ashton, Lord Enrico Ashton, fratello di Lucia di Lammermoor. Purtroppo, come sempre avviene, la sorella va ad innamorarsi del peggior nemico della prosapia, che è Edgardo di Ravenswood.
Yeah.
Abbiamo ascoltato l'inizio della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Cosa è successo? È successo che Enrico Ashton, si dice Ashton, vero? Perché c'è A-S-H, non Aston.
Ashton
è venuto a sapere che il suo peggior nemico, Edgardo di Ravenswood, ama la sorella, e i due si incontrano appunto in un viale del parco. Perché secondo te Lucia è l'opera più rappresentata, d'accordo, con Elisir d'amore, vero? Ma perché il successo donizettiano sta in Lucia di Lammermoor, non sta in altre opere come Lucrezia Borgia o Anna Bolena o Maria Stuarda o il Don Sébastien, La Favorite?
Beh, c'è un côté estetico che naturalmente mischia gli ingredienti in un modo sublime, in modo che questa opera ha sempre avuto un grande successo. Sì, se non mi ricordo bene, fin dall'inizio, no?
Fin dall'inizio con Fanny Taquinardi, Persiani, infatti. Gilbert Dupré a Napoli, nel 1835, un grandissimo successo.
Anche Donizetti stesso proprio scrive una lettera.
Sì, anche se la parte della protagonista ha penalizzato un pochettino l'accesso al ruolo da parte delle grandi cantanti del tempo, nel senso che, vabbè, Eugenia Tadolini, va bene, Erminia Frezzolini, queste signore, ma tante altre se ne sono mantenute un po' alla larga, perché effettivamente la parte della protagonista prevede un soprano, non si può dire lirico leggero, che è un'invenzione di Fendersi Eckel, ma un soprano che comunque avesse delle caratteristiche angelicate, che evidentemente le voci da lirico spinto o da drammatico d'agilità o soprano sfogato, come noi diciamo, mediamente non avevano. Ciononostante, Lucia si è imposta come un successo duraturo. Sonia, adesso noi vedremo arrivare Lucia, sarà preceduta da un'arpa, vero?
Sì.
Quindi abbiamo già detto scena notturna, mi ricorda molto anche l'entrata della Leonora del Trovatore di Verdi,
certo.
Cammarano, naturalmente, la luna, eccetera. Qui abbiamo anche una fontana.
Abbiamo la fontana.
E Vito è morte.
Decisamente morte. In realtà appunto abbiamo Lucia che aspetta l'incontro segreto con Edgardo, e quindi poi si incontrano e hanno una delle scene più belle appunto dell'opera. E in realtà rispetto, se pensiamo per esempio a, possiamo fare anche un paragone con il testo da cui deriva la Lucia di Lammermoor, appunto The Bride of Lammermoor di Scott, è interessante notare che in realtà va un po' perso il contesto politico in cui si trovavano immersi i personaggi.
Al trono vedremo ascendere Maria, e Maria la sanguinaria.
Allora, nel romanzo, il romanzo è stato ambientato più o meno nel 1689.
Ah, quindi posteriore?
Sì, posteriore, quando Giacomo II viene detronizzato e sale al trono Guglielmo d'Orange insieme alla figlia Maria, figlia di Giacomo II, detronizzato appunto, per una questione di tipo religioso, perché Giacomo II si era convertito al cattolicesimo e ovviamente non era pensabile avere un sovrano
cattolico. Sul trono inglese,
esatto.
Dopo lo scisma di Enrico VIII e Anna Bolena.
Invece Lord Ashton era un avvocato ed era una figura di nobiltà acquisita, quindi nobiltà di toga. Viceversa invece Edgardo di Ravenswood era un lord di antico casato, c'era, come si può dire, anche un conflitto sociale, non soltanto politico. Viceversa invece Donizetti, retrodata quasi di un secolo, perché la retrodata appunto alla fine del Cinquecento.
Ancora qua la tua Maria.
La mia sanguinaria, la Bloody Mary.
E nel Cinquecento appunto, e nel 1587 la Maria Stuarda è stata decapitata, quindi sposta in un contesto non soltanto sociale, ma proprio diciamo all'inizio del conflitto
protestanti-cattolici,
per cui si può supporre che Edgardo in questa versione sia cattolico.
Adesso noi appunto ascolteremo l'entrata di Lucia, che si avvale della presenza di un'arpa, strumento che Donizetti aveva voluto in questo caso, mentre avrebbe voluto qualcosa di diverso per la scena della pazzia, ma ne parliamo dopo. Facciamo precedere l'entrata di Lucia da una lettura di Simona relativa a Clara Schumann, perché può sembrare così astrusa la faccenda, e che fondamentalmente è quello che noi troviamo nella tragedia lirica, nell'opera, c'è questa debacle della figura femminile come la povera Lucia, per esempio, ma potremmo parlare anche di Gilda, potremmo parlare di Madama Butterfly venendo in avanti, lo troviamo anche un po' a proposito della donna nell'arte, la donna nella musica. Sappiamo che Clara Schumann era la moglie di Robert Schumann e è stata oscurata, se vogliamo, dal punto di vista della composizione dal marito, dal punto di vista invece del virtuosismo al pianoforte ne era addirittura superiore. Abbiamo stralciato appunto da Il cielo ha baciato la terra di Piero Rattalino questo brano che vorrei che Simona leggesse per introdurci la figura di Lucia. Poi riprendiamo un po' il discorso su quello che succede alla donna nel passato, magari anche nel presente, dentro e fuori dal melodramma.
Johannes Brahms era innamorato di Clara, innamoratissimo. Lo confessò a un amico violinista in una lettera. Vorrei stringerla tra le braccia e mi sembra che anche lei lo vorrebbe. Ma tra di loro passava l'ombra di Robert Schumann. Non si dissero mai di amarsi reciprocamente. Johannes trovò però il modo di dirglielo simbolicamente. Mise in musica una lirica di Eichendorff, Notte di Luna, che anche Robert aveva musicato 14 anni prima, nell'anno in cui aveva sposato Clara. Suonarono e cantarono le due canzoni, quella di Robert e quella di Johannes, una sera. Senza dir nulla, i loro cuori stavano mormorando insieme: «Ti amo». Era come se il cielo avesse baciato la terra silenziosamente. Ed essa, nello splendore dei fiori, dovesse sognare soltanto di lui. L'aria spirava per i campi, le spighe ondeggiavano lievi, i boschi stormivano sommessi, la notte era tanto stellata. E la mia anima dispiegò le sue ampie ali. Volò per contrade silenziose, come se volasse verso casa.
Oh.
la voce di Montserrat Caballé. Imito Simone Zanini con quella sua voce bellissima e sensuale, la voce di Montserrat Caballé nella Lucia di Lammermoor. Jesús López Cobos.
Jesús.
Con la Enrique Mazzola.
No, Enrique con la K.
Enrique con la K.
Con la C.
Come che si legge C. Enrique, l'hai voluta tu questa edizione, perché?
Beh, sì, perché è stata la prima incisione dell'edizione critica che ha riportato un pochino di ordine in questa grande confusione che è stata fatta vocalmente per la parte di Lucia. Nel senso che da un certo punto in poi del mondo editoriale musicale, il ruolo di Lucia è stato trasformato in un ruolino da soprano lirico leggero, ma in un modo curioso, abbassando un pochino tutta la parte dell'originale, in modo che ci fosse la possibilità per il soprano di poter fare delle cadenze, delle variazioni verso l'acuto,
verso
perché più alta era la parte, diciamo, e più stretto era lo spazio, mentre sappiamo tutti che i soprani per balzare in alto hanno bisogno di salti di quinta, di sesta, di ottava. Quello che mancava ha una tessitura un pochino più alta, e quindi proprio l'editore Ricordi abbassò il duetto, la prima aria, addirittura abbassò l'ultima aria di un tono intero, in modo da poter creare più spazio per le colorature, per le variazioni, eccetera eccetera. Ora, questa edizione di López Cobos riporta le tonalità al loro posto giusto, con delle difficoltà, no? Prima si parlava della difficoltà di questo ruolo, con delle difficoltà effettive, cioè la tessitura proprio diventa alta, diventa difficile quest'opera.
Però naturalmente nel rispetto di quello che era l'ideale donizettiano, e questo è molto molto importante. Ecco, a proposito delle edizioni critiche, ecco, quindi tu ti riconduci sempre fondamentalmente a quelle quando devi affrontare una partitura, le varianti...
No, beh, quando sono disponibili le edizioni critiche, sempre.
Sempre.
Ora, questo Don Pasquale, per esempio, non è stata ancora fatta l'edizione critica. L'edizione migliore esistente è quella appunto rivista da Rattalino. Ora, il Mazzola è un personaggio particolare, si è passato tutta l'estate scorsa appunto con il manoscritto davanti per controllare se l'edizione Rattalino effettivamente rispecchiava il manoscritto, ma appunto con grande ringrazio tantissimo il maestro Rattalino, che ha fatto un bellissimo lavoro, ho trovato un paio di cosine, magari ne parleremo
più avanti. Ok, sì. Adesso arriveremo al concertato. Per arrivare al concertato delle nozze di Lucia, la quale recalcitrante viene condotta in questo salone delle feste, ci arriva mesta, schizzatissima, naturalmente trascinata dal fratello, hanno litigato. Prima c'è stato un gran bel duetto d'amore, verranno a te sull'aure. Quindi abbiamo abbandonato questo viale nel parco, il Solingo Viale, e ci siamo portati appunto prima in questa stanza, gabinetto di Enrico e Lucia, e poi invece nel salone delle feste. Qui c'è luce, c'è colore, oppure abbiamo ancora questa cappa che incombe?
Allora, questo è un discorso molto interessante. Allora, in realtà proprio sia questo quadro che il successivo, poi anzi non proprio successivo, ma diciamo la successiva sala di rappresentanza che poi sarà la galleria, sono entrambi illuminati in un modo sfarzoso, perché naturalmente sono dei locali di rappresentanza entrambi, dove i proprietari, cioè o meglio Enrico Hatton, deve fare bella figura con gli ospiti e quindi con Lord Arthur che sta arrivando per sposarsi con Lucia.
Lo sposino.
Quindi c'è un contrasto in realtà fra quello che è la maschera, la facciata della casa, quindi facciamo bella figura con gli ospiti, quindi illuminiamo tutto a festa, sprechiamo candele, e in realtà poi c'è il nero, nel senso che prima abbiamo appunto tutti gli esterni gotici con il castello palesemente in rovina, perché appunto il vestibolo è cadente, la fontana con l'acqua che se ne va via per le foglie secche, il tempietto che è attorno alla fontana che si sgretola, l'ultima scena appunto le tombe, però la parte centrale è sfavillante. Adesso perché ho detto che era interessante? Perché in realtà è lo stesso tipo di contrasto luce-ombra che troviamo nella Lucrezia Borgia e anche in realtà nel Rigoletto. E io ho supposto che questo tipo di contrasti sono una derivazione ugoliana. Da Victor Hugo intendo, perché spesso e volentieri ho notato che nei romanzi di Hugo ci sono questi, come si può dire, forti contrasti, e in realtà si lega anche a una concezione proprio di finzione, di maschera,
di parata.
Sì.
Vedi che ci troviamo bene, tu ed io.
Sì.
No, è che lei ogni tanto dice non farmi domande così, non farmi dire tutto quello che dico. Scusa, sei pronta a recepire? Bene, tra poco ci ascoltiamo il concertato, anzi non tra poco, lo ascoltiamo subito e poi altre riflessioni. il concertatone, diciamo così, dalla Lucia di Lammermoor. Le nozze sono state, ahimè, celebrate, e adesso c'è la luna di miele, che è un miele particolarmente avvelenato per il povero Lord Arturo Bucklaw. Simona, qual è il tuo personaggio ideale come attrice? Non ti dico Giulietta piuttosto che Ofelia, piuttosto che Lady Macbeth. Che tipo di donna ti piace interpretare?
Mi diverto a fare quelle cattive, però non sono le donne che mi piacciono di più, sono le donne innocenti, quelle che ancora...
Ecco, ma qui c'è una forte componente di passività, se vogliamo, nell'eroina del melodramma. Non sempre, non in tutto lo svolgimento dell'opera, ma in Giulietta, in Lucia, in Desdemona, eccetera, c'è sempre chiaramente una componente indubbiamente passiva. Questo, anche in Anna Bolena, ecco, questo lo accetta volentieri un'attrice? D'oggi, una giovane attrice d'oggi, in cui sicuramente c'è un'emancipazione, c'è un modo diverso di vedere la vita, non ti viene voglia di strozzarle queste pseudo-eroine?
No, assolutamente, no. Io rimpiango tantissimo una donna del passato e non mi piace l'immagine odierna della donna, è sicuramente troppo aggressiva, e per cui penso che sì, che le affronterei volentieri.
Quindi le consideri
personaggi così che ritornano ad una purezza a volte che è difficile ritrovare oggi.
Sì.
Siamo un po' stanchi di...
Sì, certo. Infatti, ma perché poi dici passive? Io non sono molto d'accordo, non è una passività, sono sempre è un'attesa, è un modo, no?
Esatto.
E ora adesso posso ritornare un momento alla Fontana, cioè è vita o morte. In realtà quando l'ho sempre diretto come se quell'acqua fosse lo scorrere di una vita incredibile, cioè Lucia in realtà in quell'acqua ci vede, per quanto possa essere gotica e buia la scena, ma dei riflessi di luce enormi, quindi certo a posteriori è un'acqua, diciamo, avvelenata, però per il momento, ma anche legandomi a quello di cui stiamo parlando, tutto questo è vita, è futuro, è immaginazione, è un mondo impalpabile che si vuole raggiungere.
Adesso ci fermiamo all'ascolto del duetto della Torre, quindi ti chiedo, aprire o chiudere i tagli
ma
nelle
no,
opere?
Ma no, aprire. Ma io mi immagino sempre, adesso voglio dire, noi facciamo click, accendiamo la luce elettrica e scriviamo, ma questi compositori che erano obbligati a scrivere a lume di candela, si rovinavano gli occhi, stavano male, ne avevano di tutti i colori e ogni nota aveva un suo peso. Io invito tutti gli ascoltatori un giorno, anche andando su Google Libri o dove volete, di andare a cercare qualche pagina di facsimile di questi manoscritti e vedete che sofferenza che c'è dietro il gesto di scrivere proprio una nota. Come si fa a tagliare un gesto così profondo, così unico? Io trovo che c'è stata troppa arroganza, passami questo termine, troppa arroganza da più generazioni di musicisti che hanno dettato le loro condizioni di ciò che era il bello. Secondo me il bello è ciò che Donizetti ha voluto dire a noi, non quello che noi decidiamo è più bello o meno bello. È vero che questo duetto ha sempre avuto dei connotati di noia, ma secondo me anche perché è stato eseguito a volte troppo lento, a volte in modo pesante, se si fa con piglio mosso e in modo completo è un duetto bellissimo.
il duetto della Torre da Lucieri Lammermoor di Gaetano Donizetti, gli interpreti, dai, dimmi tu per piacere Enrico Mazzola, di il nome del direttore d'orchestra che già non riesco più a pronunciarlo, Jesus.
L'accento sulla U, coraggio, coraggio.
Jesus.
Ce la fai.
Jesus.
Poi Lopez.
Simona, dillo tu, Jesus.
Jesus.
Ma sei bravissima,
medaglia d'oro, è logico, sì. E poi abbiamo la Caballé, che qui non ha cantato invece Vicente Sardinero nella parte di Enrico e José Carreras. Era un cast tutto spagnola, però, questo.
Eh sì, tutti con la jota, tante jotas, tanta jota.
Arriviamo alla scena della pazzia. Scena della pazzia interessantissima. Dove si svolge, Sonia?
In una galleria.
In una galleria.
Galleria vagamente illuminata, appunto. Vagamente. Quello, vagamente nel senso di vago. Sì, molto.
Ah, bella illuminata.
Bella
non
illuminata.
Così, così.
Sì, sì, non così così. Molto illuminata.
Ci ha lasciato tutti gli stucchi.
Il vago.
In realtà, poi, è una specie di tunnel che porta Lucia alla follia.
Alla follia.
Alla follia.
Si parlava appunto della glassarmonica, questo strumento che Gaetano Donizetti aveva preteso per la prima napoletana a San Carlo, poi però si è reso indisponibile il suonatore glassarmonicista e si è ripiegato su un flauto che comunque nella musicoterapia è sicuramente uno degli strumenti tendenzialmente esclusi, proprio perché non in grado di sedare gli animi ma di eccitarli, ecco, mentre altri strumenti a corde favorirebbero invece un certo rilassamento dei sensi. Non mi ricordo più di che cosa dovevamo parlare a questo punto. Punto sulla scena della pazzia, sulle edizioni critiche, ce l'avevamo formati,
sì,
un palinsesto
che appunto si dovrebbe fare con la
glassarmonica,
ovvero, a mio parere, con la voce, punto e basta. Arriviamo al punto, ecco, perché io qua mi innervosisco un pochino sulla Lucia di Lammermoor.
Senti, basta,
no?
Che non ti innervosisci, con me.
No, ma come musicista mi innervosisco, certo. Tu sei assolutamente in salvo. Anche
meno,
se
male, meno male, meno male.
No, allora, ricapitoliamo. Gaetano Donizetti scrive una parte di glassarmonica che arriva fino alla cadenza. Questo vuol dire che prima della cadenza ci sono queste note teratari, 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 tutte queste 32esimi che seguono la voce in sesta o in terza, no? Poi le cancella dal manoscritto e le affida al flauto. Ora, tutto questo arriva a una corona che... così ribadisco per gli ascoltatori, una corona è un segno che indica qua si fa una cadenza, ma non c'è scritto da nessuna parte che la cadenza deve essere voce glassarmonica, ovvero voce flauto. Quindi io immagino che questo strumento probabilmente arrivava fino là, poi secondo me l'invenzione di una cadenza concertante voce strumento è arrivata, come molti studiosi anche affermano, a fine Ottocento con la Melba, che aveva proposto questa vera follia di suoni a Parigi, appunto, quindi un modo nuovo di riproporre questo personaggio di... perché faceva bello, non è che andava a tari della dare della dare della ta e si sentiva lì lontano questi effetti di eco che appunto volevano rappresentare una certa follia. Ma dove è scritto questo? Da nessuna parte. Quindi secondo me invece la follia, la vera era follia, è una sua lunga cadenza da sola a cappella.
Benissimo, adesso tra poco l'ascolteremo. Facciamo precedere l'ascolto di una parte della pazzia della Lucia di Lammermoor da una lettura ancora relativa a Clara Schumann, la quale non è impazzita, ma non si capisce come abbia fatto a non impazzire con il marito che si ritrovava, perché lui sì che invece era pazzo e dissociato. Caspita, a proposito. E tra l'altro recitiamo Piero Lattalino, Il cielo ha baciato la terra, che tu invece prima avevi citato a proposito della lettura, infatti.
Sì, del Don Pasquale. Sì.
Del Don Pasquale, vedi quante cose. Anche accidentalmente, adesso poi gli ascoltatori non ci crederanno, ma io francamente, che si venisse a parlare della rilettura del Don Pasquale di Rattalino e per caso avessi introdotto una lettura relativa a Clara Schumann scritta da Rattalino, è stata proprio una fortuna. Dovremmo brindare.
Cosa
hai portato di buono?
D'accordo.
Ecco.
Solo un vino io.
Solo
io sono mono vino.
Nobile di Montepulciano, di cui Enrico Mazzola è l'ambasciatore.
Fortunato ambasciatore.
Fortunato ambasciatore. Fortunati anche i tuoi amici. Ecco. Simona, prego.
Clara era così bella, così onesta, così rispettosa della fama di Robert, che ebbe persino dei dubbi nel riprendere la carriera concertistica. Sarebbe stata per loro l'unica fonte di guadagno. Certo, c'era il problema dell'educazione dei figli, che avrebbe badato a loro mentre la madre girava l'Europa. E se Robert fosse guarito, sarebbe stato urgente organizzare il suo rientro nel mondo musicale, ma a quel punto chi se ne sarebbe occupato? La salute di Robert è come le montagne russe, sale e scende continuamente. Chissà se potrà mai guarire, aveva detto Clara a Johannes. E se guarirà, che cosa potrà fare? Nulla se non comporre, ma chi gli affiderebbe un qualsiasi incarico dopo un tentato suicidio di cui si è parlato fino alla nausea? Io, d'altra parte, devo andare in tournée per guadagnare abbastanza per sopravvivere. Se entrassi in un conservatorio o se dessi lezioni private, non riuscirei nemmeno a sfamare la mia tribù. Tu credi che guarirà? Brahms. Mi spiace che Robert non voglia vederti. Forse tu lo capiresti meglio. Io l'ho trovato perfettamente lucido. Forse è distante, sfuggente, ma i medici sono ottimisti. Aspettiamo allora, aveva sospirato Clara. Poi all'improvviso: tu credi che avrò ancora successo come pianista? Il pubblico cambia i gusti molto in fretta. Ormai ho rinunciato a comporre. Robert diceva che ero dotata e che tutt'al più era solo questione di esercizio, ma io non ne sono più così sicura. Vedi, Johannes, in quel primo mese in cui ci siamo visti, ti ho fatto ascoltare più volte la sonata in fa minore di mio marito. E sai perché? Perché il suo nucleo fondante è mio. E il terzo tempo sono le variazioni su un mio tema. Un tema bello, ma triste. Quasi una marcia funebre, come osservò Brahms. Ero ancora una bambina quando lo scrissi e presagivo che la mia vita sarebbe stata cosparsa più di dolori che di gioie. Ma le variazioni che hai scritto tu sul tema di Robert sono così superiori alle mie. È stato un pensiero molto gentile e affettuoso il tuo. Mi ha commossa, mi ha fatto sentire quanto mi eri vicino. Ma non sono sorda. Il mio talento è quello dell'interprete, anche se, come ha scritto di me Liszt, i posteri non lo conosceranno. Tu credi che io possa diventare una grande pianista? Tu sarai la più grande, l'unica paragonabile ai pianisti uomini, rispose Brahms. La risposta più bella che Clara si potesse aspettare.
Dunque, siamo arrivati praticamente alla fine, nella scena delle tombe. Magari qualcosa ancora sulla pazzia, però volevi dirlo. A un certo punto ti abbiamo rubato un po' la scena, come Dupré l'aveva rubato alla povera Taquinard di Persiani, perché si era appropriato del finale, di solito affidato invece alla grande scena di fuochi d'artificio della prima donna. Anche questo tanto di chapeau, sì, come si suol dire, a Donizetti.
Ma riguardo la pazzia, in realtà, appunto, volevo ricordare che il fatto che sia ambientata in una galleria, la galleria all'epoca serviva da collegamento, a differenza della sala, diciamo, da ballo o dei festini, la sala, diciamo, di rappresentanza classica. Quindi in qualche modo, appunto, è un corridoio un grandioso corridoio. E quindi, secondo me, il fatto che la prima, diciamo, la prima scena del matrimonio sia stata ambientata in una sala vera e propria, quindi diciamo quadrata o rettangolare, comunque ferma, con le sue porte eccetera, però diciamo non uno spazio di collegamento. Viceversa, la scena della follia si è ambientata proprio in una galleria, quindi un locale di raccordo, volendo, su cui infatti si affaccia una parte degli appartamenti da cui proviene Lucia dopo aver ucciso Arturo. E secondo me, da un punto di vista anche simbolico, ha una sua valenza, nel senso che è un luogo instabile e che usa spesso comunque Donizetti. Per esempio lo ritroviamo nella Favorita e poi la ritroviamo anche nella Maria Stuarda. E quindi è uno spazio un po' instabile, ecco, da un punto di vista simbolico, architettonico.
Quindi secondo te tutto sommato è più ovvio, sì, che il finale cade in un cimitero?
Più ovvio in realtà?
Sì, perché sai, il richiamo a Romeo e Giulietta in tutta l'opera, sì, naturalmente c'è, voglio,
sì,
dire.
Sì. In realtà appunto il finale dell'originale di Scott prevede che Lord Edgardo finisce nelle sabbie mobili, sì, sul mare, e quindi il suo cavallo viene risucchiato dalla sabbia.
E in teatro non era molto facile.
Non era molto
rendere,
facile,
no.
Sembra più un finale da Don Giovanni. Probabilmente nel libretto Cammarano dice che per esigenze teatrali ha preferito cambiare il finale. Quali fossero precise non lo dice, però sicuramente dice che ha voluto cambiare il finale.
Perché trovi un bel Pavarotti che sprofonda lentamente nelle sabbie mobili, con le sabbie mobili che rigurgitano tutto attorno a di lava di vulcano.
Questo poteva ancora essere, ma Pavarotti è sopra un cavallo.
Sì. Qui l'abbiamo buttato in burla, ecco, le convenienze e inconvenienze teatrali, non la Lucia di Lammermoor. Niente, io ringrazio di essere stati con noi, a Sonia Rienta. So,
grazie,
che tu avresti avuto enciclopedie da raccontarci.
No, beh, adesso non esageriamo.
Enrico Mazzola, grazie di essere stato con noi. Dirigi bene anche questa sera il Don Pasquale, così te ne vai in trionfo, e naturalmente ti aspettiamo prossimamente ancora per grandissimi successi anche alla Scala, perché adesso tu invece sei stabilmente
a Parigi.
A far che cosa? De belle...
A dirigere l'Orchestra Nazionale d'Île-de-France.
Seulement. Però. Ecco. E grazie anche a Simone di essere stata con noi. Sei stata preziosa nei tuoi interventi di lettura e ti aspettiamo nelle prossime puntate, naturalmente.
Grazie a voi, arrivederci.
Ci salutiamo con José Carreras, naturalmente, il Tu che a Dio spiegasti l'ale. Abbiamo parlato di vari argomenti in questa puntata del Ridotto dell'Opera. Concludiamo con un appuntamento in Bergamo che si rivela piuttosto interessante e anche curioso. Si terrà in Piazza Pontida, a Bergamo appunto, il 20 luglio, quindi venerdì prossimo alle ore 21. E si tratta di un ricordo di un maestro fisarmonicista, Luigi Ravasio, del quale ricorre il centenario della nascita. Noi siamo in compagnia di una nipote. Ciao.
Ciao Giorgio.
A chi è venuta l'idea di questo ricordo, di questa commemorazione, anche se commemorazione è una parola un po' triste, sì, un po' brutta, diciamo, così facciamo finta che tuo zio sia qua con noi.
Sì, sicuramente è venuta da me perché vive ancora in me per la sua musica, per tutto quello che mi ha dato e tutto quello che ha dato a tutti noi nipoti. Io l'ho voluto con tutto il cuore questo. E il duca di Piazza Pontida ha voluto rendere onore a questa scuola che lui ha avuto in Piazza Pontida.
Nei tuoi ricordi, che tipo era tuo zio e come è sorta in lui l'esigenza, la voglia di divenire musicista, di dedicarsi alla fisarmonica e poi di aprire anche una scuola?
Allora, io non c'ero quando lui ha avuto appunto queste ispirazioni perché non ero ancora nata. Però sentito dalla mamma e dalla nonna che lui fin da bambino ha trovato una fisarmonica in un baule e si è messo a suonare questa fisarmonica. Il papà, che era già appassionato di musica, ha deciso di far studiare questo zio, tra le varie difficoltà, perché c'erano pochi mezzi allora. E lui ha continuato sempre a studiare sax, fisarmonica e tutto, soprattutto la fisarmonica, finché poi ha cominciato a insegnare nei paesi di attorno e pian piano si divulgava questa cosa che c'era lui che sapeva insegnare bene la fisarmonica, per cui ha incominciato a insegnare a Bergamo finché ha aperto una scuola in Piazza Pontida. Da lì sono usciti tantissimi talenti, tanti campioni di fisarmonica che erano ancora bambini di 8 anni, fra i quali Renzo Chigioni, che è stato poi per tanto tempo appunto in Svizzera. Renzo Chigioni, Eugenia Marini, che è stata campionessa mondiale, Graziella Biava, campionessa nazionale e internazionale. Tantissimi, insomma, fino a finire con Marco Zanga, che è tuttora maestro,
E niente, ci siamo riscoperti l'anno scorso, abbiamo fatto uno spettacolo in sua memoria, è uscita una cosa bellissima e da lì alcuni di loro hanno deciso di andare avanti ed ecco che siamo su questo percorso.
Forse potrebbe stupire un po' che nel ridotto dell'opera si tratti della fisarmonica che di regola non troviamo, ecco, nelle compagini orchestrali dei melodrammi. Però sappiamo che come esistono trascrizioni per gli strumenti più strani, anche più bizzarri, se vogliamo, non so, la glassarmonica per dirne uno, il sivlì che è una sorta di fischietto, eccetera, esistono anche delle trascrizioni operistiche per fisarmonica. E difatti concluderemo questa chiacchierata con Maria Rosa Sartirani, appunto la nipote di Luigi Ravasio, con un ascolto relativo alla Cavalleria Rusticana di Mascagni, il celebre intermezzo, appunto, che è stato trascritto per fisarmonica. Ecco, qual era la musica di tuo zio, quella che lui eseguiva, e se compositore, qual era anche quella che componeva?
Beh, ne ha composte tante perché lui ha fatto tante composizioni, perché era musica da ballo quella che faceva lui, però spaziava dal valzer anche alla musica jazzata, un pochettino così. C'è stato anche Gorni Kramer che ha apprezzato le sue composizioni e ne ha incise qualcuna, insomma. E comunque lui scriveva sempre e comunque trascriveva anche parti operistiche. Faceva un po' di tutto, dalle sue composizioni alla musica leggera, alla musica per bambini e musica operistica, e quella era quella che gli apriva il cuore.
Abbiamo già ricordato in tante altre occasioni anche le trascrizioni per organo, per esempio, dove addirittura la musica dell'opera diventava elemento liturgico, perché ecco, se ricordiamo anche la famosa scena del Gattopardo di Luchino Visconti, quando abbiamo la famiglia nobile che si reca per la villeggiatura, viene accolta dall'organista con le note della Traviata. Questo per dire come il melodramma, tempi addietro, era la forma più importante anche di colloquio tra varie persone che appartenevano anche a ceti differenti. E quindi anche la trascrizione di brani operistici ha un grosso significato perché porta ancora una volta il messaggio dell'opera colta, se vogliamo, in un ambito dove magari la gente non è abituata a recepirlo e così incomincia pian pianino magari ad accostarsi nuovamente. Nel programma di questa serata che verrà tenuta il 20 luglio in Piazza Pontita, a Bergamo, ecco che cosa troviamo tra i brani che verranno proposti e chi saranno i musicisti, i fisarmonicisti che saranno presenti, almeno diciamo quelli che ti vengono così d'emblée alla mente.
Sicuramente Graziella Biave, che è stata una delle prime campionesse, poi l'ultimo campione che è stato Marco Zanga, e seguito da diversi allievi, fra i quali Pietro Locatelli, Sartirani, un mio cugino Sartirani Cristian, Don Gianmarco Vitali, Artemisio Stucchi, insomma 7-8, adesso non ricordo bene i nomi perché li vedo ma non... E comunque suoneranno appunto questi brani tra i più incisivi che hanno fatto di questa fisorchestra, una fisorchestra di qualità, insomma, perché lui ci teneva tanto, soprattutto con questi brani operistici. Allora, non hanno potuto preparare tantissime cose perché dovranno suonare anche alcune sue composizioni, però suoneranno la danza ungherese numero 5, presumo la Carmen e sicuramente la Cavalleria Rusticana di Mascagni, l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni.
La trascrizione è sempre stata molto importante, anche nell'Ottocento. Io ho sempre sottolineato anche quanto fosse utile il valore del salotto, per esempio, dove magari avevamo anche una resa che non era quella della Scala di Milano o delle grandi teatri d'Italia, d'Europa, eccetera, ma comunque andava molto vicino alla gente. E come dico, se non era un capitolo finale dell'evoluzione intima di un ascoltatore, era sicuramente il momento iniziale. Io penso che anche un'orchestra di fisarmoniche possa fare questo. Bene, io ringrazio naturalmente Maria Rosa Sartirani di essere stata con noi. Lo ricordiamo ancora una volta, 100 anni dalla nascita di Luigi Ravasio, che verrà festeggiato in Piazza Pontida a Bergamo il 20 luglio, è un venerdì alle ore 21. Ci lasciamo sulle note della Cavalleria Rusticana dell'intermezzo di Mascagni. Grazie ancora a Maria Rosa.
Grazie e voglio salutare anche tutti. radioascoltatori.